Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. L'orazione molto bella di questa domenica, che apre il nostro sacro raduno nel nome di Gesù, ci ricorda il grande dono di Dio. Dio ci ha dato tutto se stesso, ci ha dato il Salvatore e ci ha dato il suo stesso Spirito, al quale noi dobbiamo sempre ritornare, anzitutto invocandolo su di noi e in questo momento chiedendo, proprio col dono dello Spirito, il perdono di tutti i nostri peccati. Preghiamo. O Padre che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo, guarda con benevolenza i tuoi figli di adozione, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore, Gesù Cristo tuo Figlio, che vive e regna Dio con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Dal Libro della Sapienza, al capitolo 9, versetti 13-18. Quale uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? I ragionamenti dei mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni, perché un corpo corruttibile appesantisce l'anima e la tenda d'argilla opprime una mente piena di preoccupazioni. A stento immaginiamo le cose della terra, scopriamo con fatiche quelle a portata di mano. Ma chi ha investigato le cose del cielo? Chi avrebbe conosciuto il tuo volere se tu non gli avessi dato la sapienza e dall'alto non gli avessi inviato il tuo Santo Spirito? Così vennero raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra. Gli uomini furono istruiti in ciò che ti è gradito e furono salvati per mezzo della sapienza. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo a Filemone, al capitolo 9, versetti 9-17. Carissimo, in nome della carità ti esorto, io, Paolo, così come sono, vecchio e ora anche prigioniero di Cristo Gesù. Ti prego per Onesimo, figlio mio, che ho generato nelle catene, lui, che un giorno ti fu inutile, ma che ora è utile a te e a me. Te lo rimando, lui che mi sta tanto a cuore. Avrei voluto tenerlo con me perché mi assistesse al posto tuo, ora che sono in catene per il Vangelo. Ma non ho voluto fare nulla senza il tuo parere, perché il bene che fai non sia forzato, ma volontario. Per questo forse è stato separato da te per un momento, perché tu lo riavessi per sempre, non più però come schiavo, ma molto più che schiavo, come fratello carissimo, in primo luogo per me, ma ancora più per te, sia come uomo, sia come fratello nel Signore. Se dunque tu mi consideri amico, accoglielo come me stesso. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Luca,
capitolo 14, versetti 25-33. In quel tempo una folla numerosa andava con Gesù, egli si voltò e disse loro: se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo dicendo: «Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro». Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo. Parola del Signore.
Ecco, mi viene da dire una parola su ogni scrittura, perciò molto breve. Anzitutto, la prima scrittura che abbiamo ascoltato dal Libro della Sapienza conclude il brano che abbiamo ascoltato: «Così vennero, in questo modo, vennero raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra, gli uomini furono istruiti in ciò che ti è gradito e furono salvati per mezzo della sapienza». Furono salvati per mezzo della sapienza perché furono istruiti interiormente, come dice il Libro della Sapienza anche altrove, perché era la sapienza colei che forma i giusti, colei che educa l'animo a essere giusto, a essere addirittura a formare i profeti. I profeti hanno parlato, sono stati ispirati, ma era la sapienza che li ha formati. Come ha formato tutti i giusti, come forma gli uomini. Questo modo di rappresentare i rapporti fra Dio e gli uomini, in primo luogo Israele, ma tutti gli uomini, perché il discorso della sapienza è molto ampio, è uno dei modi che troviamo, non è l'unico. Vedete che qui si parla della salvezza, gli uomini furono salvati, ma non si racconta che è venuto un salvatore, non si dice che sono stati salvati da Mosè, con l'uscita dall'Egitto, da Dio attraverso Mosè, eccetera. Si dice che è la sapienza che ha fatto questo. E anche quando poi si parla di Mosè e degli altri profeti, si dice che Mosè è stato formato, aveva la sapienza, che lo ha guidato. Cioè Dio governa, istruisce, si fa presente interiormente attraverso la sapienza. Che cos'è la sapienza, perciò? Che l'autore vede così, così importante, che tutto è controllato, è, diciamo, tutto ha dentro di sé la sapienza. Si tratta però di saperla utilizzare, di saperla cogliere. Ne parla prima, io vi leggo qualche riga, perché è sempre utile, come l'autore pensa la sapienza. Dice: «Nella sapienza c'è uno spirito intelligente, santo, unico, molteplice, sottile, agile, penetrante, senza macchia, schietto, inoffensivo, amante del bene, libero, benefico, amico dell'uomo», eccetera. Noi potremmo pensare, in un certo senso, è un elenco delle virtù. Non è esattamente la stessa cosa, ma è simile. Se noi volessimo fare un elenco delle virtù umane e bibliche e, diciamo, divine, quello che il Signore dà, più o meno potremmo appoggiarci su queste parole: la bontà, la purezza, essere benefico, essere libero, amante del bene, eccetera. Qui è attribuito tutto alla sapienza. La sapienza ha questa natura, è capace di penetrare tutto. Addirittura però, e questo è ciò che l'autore vuole dire, la sapienza ha un rapporto unico con Dio, è un rapporto stretto con Dio, addirittura dice è un effluvio della potenza di Dio, è un riflesso della luce perenne, è uno specchio senza macchia di tutto ciò che Dio fa. E poi aggiunge una cosa forse la più bella, è immagine della bontà di Dio. Non dice che la sapienza è Dio, dice che la sapienza però è un'immagine della bontà di Dio, di tutto ciò che Dio fa, delle virtù di Dio, diciamo, delle qualità divine. Quindi c'è un rapporto in questo modo fra Dio e gli uomini. Qual è la conclusione di tutto questo? Naturalmente questa vediamo nella lettura di oggi, che è un capitolo 2 dopo del brano che vi ho appena letto, si presuppone che c'è una distanza fra l'uomo e Dio. E l'uomo di per sé, anche il più intelligente, se non avesse questa sapienza, che è una sapienza che viene da Dio, che può illuminare, educare, salvare. L'uomo è povero, è misero, miserabile senza questo. Allora, e questo è ciò che dice la nostra lettura, anzitutto. Poi dice appunto che la sapienza ha salvato, ha istruito. Qual è la conclusione di questa lettura? È la prima parte del capitolo 9, che noi non abbiamo letto, vedete che siamo al capitolo 9, dal versetto 13. I primi versetti, la prima parte del capitolo 9 è una preghiera. L'autore veste i panni di Salomone, il grande, famoso, sapiente, di cui parla la Bibbia, gli antichi testi, l'autore che viene molto dopo, parla come se fosse Salomone e ci vuole suggerire che la sapienza, persino Salomone, l'ha ottenuta con la preghiera. Non c'è un altro mezzo se non la preghiera. E perciò la conclusione nostra è che noi dobbiamo pregare per avere questa sapienza che è strettissimamente in rapporto con lo Spirito Santo, con lo Spirito di Dio. In lei c'è uno spirito, lo spirito e la sapienza vanno a coincidere, ecco, e quando chiediamo la sapienza chiediamo lo spirito del Signore. Ecco, la seconda lettura, non volevo saltarla perché è troppo bella, è un caso un po' singolare, quasi unico nel Nuovo Testamento, ma non solo nel Nuovo Testamento, è un caso particolare questo. Qui c'è uno schiavo che è fuggito dal suo padrone, il padrone si chiama Filemone, è colui a cui è indirizzato il biglietto di Paolo, e che ha incontrato Paolo, e che Paolo ha istruito e convertito alla fede in Gesù. Non sappiamo di più di questo, però questa è la cosa centrale. E che adesso Paolo rinvia, rimanda al suo padrone. Uno schiavo che fuggiva poteva essere, cioè il padrone era padrone della vita e della morte degli schiavi. Uno schiavo fuggiasco poteva essere punito con la morte, eccetera. A meno che questo non fosse un grave danno per il padrone, allora forse lo puniva anche diversamente, però lo puniva, sicuramente, perché è un brutto esempio. In una società che si fonda sulla schiavitù per mandare avanti la macchina della ricchezza, questa è la società greco-romana di allora, sappiamo di ribellioni di schiavi, ma sappiamo anche che venivano fermate, ecco, con mano molto dura, perché questo era fondamentale. E perciò qui abbiamo un caso particolare. Ma dove sta la particolarità che volevo sottolinearvi? Noi troviamo nelle lettere di Paolo delle istruzioni per i padroni, come devono comportarsi i padroni credenti in Gesù. E rimangono padroni, hanno degli schiavi, però come devono comportarsi? Poi troviamo istruzioni per gli schiavi credenti in Gesù. Ci sono degli schiavi che credono e che sono, appartengono alla comunità dei credenti in Gesù, come devono comportarsi questi schiavi rispetto ai padroni, rispetto ai loro doveri? Qui abbiamo un caso diverso, perché tutte e due appartengono al Signore Gesù, il padrone e lo schiavo. E allora quello che Paolo dice va molto al di là delle istruzioni che può dare ai padroni da un lato e agli schiavi dall'altro. Qui dice al padrone che è una fortuna per lui riaverlo e che deve, come abbiamo queste espressioni molto belle, ecco, che diventa più che un fratello. E troviamo qui in Paolo, se lo leggessimo un po' più ampiamente, questa piccola lettera, troviamo un'insistenza soprattutto sul fatto, su quella comunione, su quella trasformazione dei rapporti che è implicito, è implicato nel fatto che sono tutte e due credenti in Gesù. Anche se in certi momenti Paolo sembra voler comandare a Filemone, dice: io potrei comandarti, però evito di comandarti, tu devi fare questo spontaneamente. C'è una tensione fra queste due. Paolo insiste comunque molto e non sembra qui che Paolo pensi che Filemone può fare quel che gli pare. Non glielo vuol comandare, ma gli fa capire in tutti i modi che questo è il dovere che lui ha proprio come credente in Gesù. Ormai i rapporti fra i due, pur rimanendo socialmente nella loro posizione, sono molto mutati, molto cambiati. Ecco, passando al Vangelo, una parola solo sul Vangelo. Il Vangelo io non lo so commentare. Questo è uno dei Vangeli che fanno più difficoltà nelle espressioni, perché addirittura il traduttore non si è sentito di tradurre esattamente. Non ha sbagliato perché oggettivamente si può tradurre l'espressione iniziale che voi avete al versetto 26: se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, segue sopra la versione di Matteo. Qui siamo in Luca è sicuramente più originale, nel senso cioè che così si dice. Luca dice esattamente: se uno non odia suo padre, sua madre, eccetera, non dice se non ama più di me. Uno deve odiare il padre, la madre, il fratello, la sorella, eccetera, i figli, altrimenti non può essere mio discepolo. Questo dice. Secondo me c'era anche un vantaggio a lasciare così, se uno non odia, perché uno capisce subito che non può essere preso alla lettera, non può voler dire quello che sembra dire. Vi pare possibile che uno debba odiare, secondo Gesù, il padre, la madre, i fratelli, la sorella, i figli, trasgredendo tutti i comandamenti di Dio in questo modo, naturalmente, per poter essere discepolo? Qui c'è l'espressione molto forte, ecco, dell'esigenza che Gesù esprime, in fondo parlando di sé. Cioè Gesù cammina avendo davanti la volontà di Dio su di lui. Ed è Gesù che deve odiare il padre, la madre, i fratelli, non odiarli, ma deve rinunciare, deve... Noi troviamo qui, secondo me, un eco di quello che Gesù viveva, cioè di una lotta interiore, di una vittoria interiore, di una rinuncia per amore di Dio. E perciò Gesù dice: se uno vuole essere mio discepolo deve fare i calcoli, come spiega, perché deve essere disposto a questo. Deve essere disposto, e il traduttore ha fatto forse bene, ad amare me, ad amare la volontà di Dio più di ogni altra cosa. E questo è quello che ci fa anche capire che siamo lontani dall'essere discepoli. Per un verso siamo discepoli, è giusto che ci pensiamo così. Per l'altro, di fronte a un testo come questo, dovremmo dire non lo siamo ancora. E non dobbiamo poi, diciamo, rattristarci del fatto che un testo come questo ci dica che non, essere discepoli è molto lontano, è una meta, che forse raggiungeremo l'ultimo giorno della nostra vita, quando speriamo di offrire la nostra vita per amore del Signore, e quando ci chiederà la vita, ma è una meta lontana per tutti noi, perché anche Ignazio di Antiochia, che è uno dei nostri santi della nostra regola, cioè dei nostri maestri, dice così di sé: mentre va al martirio, incatenato, viene portato, vescovo di Siria, viene portato a Roma, siamo all'inizio del secondo secolo, e dice così nelle sue lettere, che poi scrive in un punto della sua lettera, dice: io comincio ora a diventare discepolo. Se Ignazio era all'inizio, secondo lui, in quel momento, a noi è chiaro che... Però questo è comprensibile. Se noi teniamo davanti un testo come questo, che implica una disponibilità interiore così assoluta, così grande, possiamo capire quanto Ignazio pensava, che pensava giusto, che solo allora, in questa obbedienza così difficile anche per lui, una grande lotta, lui ne parla dentro di sé, questa obbedienza così difficile, questa volontà di offerta così ardua, è per Ignazio l'inizio del suo discepolato.